Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi non sa che abbiamo bisogno di Dio? Tutti sappiamo, tutti pregano, giusto? Questa è una cosa che sappiamo bene, basta guardare intorno. Qualunque sciagura, terremoto, una valanga, qualunque grosso problema, e la gente prega. Perché sappiamo di aver bisogno, siamo bisognosi. Dobbiamo pregare. Chi prega sempre? E chi prega solo nei momenti più di disastro? E poi non prega finché non c'è un altro disastro. Troppo spesso, infatti, noi non perseveriamo nella preghiera. È facile pregare quando siamo afflitti di pericolo, di cose angosciose. È facile in quel momento. Però quando le cose sono meno gravi, quando la vita va più tranquillo, è facile non pregare. Oppure è facile non pregare quando abbiamo pregato, ma poi non vediamo risultati. Preghiamo, 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 non vediamo risposte e ci induriamo, ma dove è questa risposta? Perché Dio non mi risponde? E smettiamo di pregare. Quindi, a volte non preghiamo perché non riconosciamo quanto abbiamo bisogno di Dio. Ma altre volte noi non preghiamo perché ci è difficile credere che Dio risponderà. Perché in modo grande o subdolo dubitiamo il cuore di Dio. Dubitiamo che Dio veramente ci ascolta. E questo ci scoraggia da andare avanti e ci stanchiamo di pregare. E a volte perdiamo speranza e a volte speriamo altrove. Abbiamo bisogno di capire il cuore di Dio. Abbiamo bisogno di conoscere di più il cuore di Dio. Oggi vogliamo considerare un insegnamento che Gesù ci dà proprio per farci conoscere di più il cuore di Dio. E quindi quanto è importante pregare e perseverare nella preghiera. Il brano è Luca 11, da 5 a 13, che segue 1 a 4, in cui Gesù insegna il Padre nostro, insegna come pregare. Poi in questo brano insegna quanto è importante perseverare nella preghiera e quanto è importante conoscere il cuore di Dio. Quindi vogliamo leggere questo brano e con l'aiuto dello Spirito Santo cercare di capire. All'inizio Gesù mette l'enfasi sull'importanza di perseverare nella preghiera e poi da 11 a 13 Gesù fa un paragone con un padre terreno per farci conoscere di più il cuore di Dio. Un padre terreno vuole fare bene ai suoi figli, quanti di più il nostro Padre eterno. Quindi consideriamo questo insegnamento pregando che ci aiuterà a conoscere di più il cuore di Dio, per stimolarci a perseverare nella preghiera. E in più questo brano ci insegna per che cosa pregare, che è anche importantissimo. Quindi seguite mentre leggo Luca 11 da 5 a 13. Poi disse loro: chi è fra voi che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti. E quello di dentro rispondendogli dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per dartigli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché gli è amico, non di meno, per la sua insistenza, si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Vogliamo considerare questo brano che vedo due grandi divisioni qui. Nei versetti da 5 a 10, Gesù ci insegna che Dio risponde alla preghiera fatta con perseveranza. Fatta con perseveranza. Gesù usa l'esempio di un amico che va dal suo amico dicendo: guarda, ho bisogno di pane per un amico che mi è arrivato, ma quello è già a letto e non vuole alzarsi. Ma visto che questo rimane lì alla porta bussando, chiedendo: oh, ho bisogno, no, non accetto quello come risposta, ho bisogno, quello lì dentro si alzerà. E il punto di Gesù è che dobbiamo perseverare. Voglio leggere ancora quei versetti ancora. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti? E quello di dentro, rispondendogli, dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per dartigli. Io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché lì è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Visto che gli uomini possono mancare nell'amore, Dio dice: perseverare. Non che Dio manca nell'amore, ma insegna la perseveranza. Il nocciolo del discorso di Gesù è che anche se quello di dentro non vuole essere disturbato, risponderà alla richiesta. Allora, se un uomo che manca amore risponderà, quanto di più Dio che non manca amore risponderà. Ricordate la parabola di Gesù in Luca 18, in cui voleva insegnare alle persone di non cessare di pregare, di perseverare? Vi leggo quella Luca 18, 1 a 8. Poi proposi loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare, senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire, alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giusto iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse a intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. In questa parabola che ho appena letto, il giudice non era amico di quella donna, non aveva alcuna bontà nel suo cuore verso di lei, ma perché lei insisteva, lui ha risposto, ha esaudito la sua richiesta. Allora, il punto di Gesù non è che Gesù sta dicendo che Dio sia come quel giudice, no, il contrario. Se un ingiusto giudice risponderà, non risponderà Dio, che è giusto e ha un cuore. Non smettete a pregare. Dio ha un cuore e risponderà. Tornando al nostro brano in Luca 11, Gesù ci sta spronando a non stancarci, a pregare, pregare con perseveranza. Quello è il cuore di Dio, di rispondere. Se io capisco il cuore di Dio di più, mi stimolo a pregare. Infatti, dopo quell'esempio dell'amico che va dall'amico in mezzo alla notte, Gesù dice in 9:10, e questi verbi sono un tempo che implica di perseverare, quindi non è chiedo una volta, no, chiedendo, eccetera. Gesù applica questo principio mostrando che ci sarà la risposta a chi prega con perseveranza. Leggo 9:10. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Di nuovo Gesù ci sta incoraggiando a perseverare. Cosa succede quando persevero nella preghiera? Cosa succede in me quando persevero nella preghiera? Se persevero veramente, se persevero con fede, mi fa distogliere gli occhi da tutto il resto. Mi fa smettere di sperare in altre soluzioni. Cioè io posso pregare e poi metto via la preghiera, vado e cerco io di risolvere, cerco tramite amici, tramite altre cose, tramite i soldi a risolvere e spero in Dio come una fra tante possibilità. E Dio non risponde e la cosa non viene adempiuta. E poi alla fine finiscono i miei soldi, finiscono gli amici, non sono capaci, finiscono i soldi, finiscono le altre possibilità e comincio ad essere disperato, comincio a pregare di più e questa volta comincio a focalizzare su Dio. Ma il mio cuore non è ancora pronto. Non sono disperato abbastanza. Ancora spero che potrebbe arrivare in qualche modo, per caso, tramite le mie forze o che ne so, ma quando non ho più alcuna possibilità, adesso concentro su Dio e continuo a pregare e adesso Dio risponde ed io do gloria a Lui perché era tutto la mia speranza. Dio vuole che perseveriamo perché Dio vuole essere tutta la nostra speranza. Dio è geloso per la sua gloria e per questo spesso non risponde subito perché noi non siamo pronti. Noi non siamo pronti. È importantissimo notare che Gesù non finisce con 10 e poi 11 e 12, ma finisce con versetto 13 e voglio già anticipare quello che vedremo in 13. Noi vedremo che Gesù non solo ci insegna che Dio risponde quando perseveriamo perché Dio ha un cuore per noi che stiamo per vedere, ma Gesù ci insegna per che cosa bisogna pregare, perché un problema è che spesso preghiamo per la cosa sbagliata. E lì Dio non risponde. Io posso perseverare tutta la vita, ma Dio non risponde se prego la cosa sbagliata. Il problema non è Dio, il problema è che io sto chiedendo la cosa sbagliata. E se io credo che Dio risponde a qualunque preghiera, allora io ho una dottrina falsa che mi crea problemi. Però vedremo quello. Adesso voglio andare avanti da 11 e Gesù qui vuole insegnarci il cuore di Dio. Vuole incoraggiarci a vedere Dio per chi è veramente, non come lo immaginiamo. Dovete capire, Dio non risponde meccanicamente alle nostre preghiere. Ci sono, magari nel sistema sanitario, ci sono quelli che ci danno la medicina giusta, ci fanno la cura, ma non per cuore, lo fanno perché è il loro lavoro. Dio non risponde perché è il suo lavoro. Dio non risponde meccanicamente o come se fosse un desiderio. Dio risponde con amore perché ama farci del vero bene. Ama benedirci con le vere benedizioni. E Cristo vuole che comprendiamo, conosciamo di più il cuore di Dio e per aiutarci in questo ci dà l'esempio di un padre umano con suo figlio. Allora, di natura, un padre ama suo figlio e vuole provvedere per lui e non in minimo vuole benedire quanti genitori vediamo che si sacrificano per i figli. Non gli danno il minimo, tanti si dedicano a provvedere per i figli. Questo è naturale. Anche un uomo malvagio che magari con altri è malvagio cattivo, di natura ha grande premura per il proprio figlio. Gesù ci fa riconoscere questo dandoci un esempio con una domanda: ma cosa farà un padre in quel caso? Ma un padre farebbe il meglio per il figlio. Certo. Allora Dio, il padre di tutti quelli che sono figli di Dio? Allora, se un uomo malvagio ha al cuore di fare del bene, quanto di più Dio, Gesù sta dicendo. Seguite mentre leggo 11 a 13. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà un scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Un padre umano ascolta quando suo figlio gli parla di un bisogno. Entro le sue capacità, un padre umano non rifiuta la richiesta di un figlio se è una richiesta che porta al bene del figlio. Questo è il cuore di un padre umano. E perfino un padre malvagio, Gesù dice, vuole fare del bene a suo figlio. Allora, se questo è il cuore di un uomo peccatore, quanto di più Dio ha al cuore di curare e provvedere per noi che siamo i suoi figli. Allora, se tu sei un figlio di Dio, veramente, viviamo dove si dicono, ah, tutti sono figli di Dio. Tutti non sono figli di Dio. Bisogna diventare un figlio di Dio. E quello non avviene con un rito, un sacramento. Quello arriva quando una persona ha un'età dove può pensare, riconosce il proprio peccato e si aggrappa a Gesù come l'unico salvatore, smettendo di confidare in altri mezzi, confidando totalmente in Gesù Cristo. Poi quella persona diventa un figlio di Dio. E diventa un figlio che vuol dire che ha Dio come padre. Allora, se tu hai Dio come padre, quando tu preghi, ricordati sempre del cuore di Dio nei tuoi confronti. Non pregare ad un Dio lontano, un Dio duro, dubitando se ti ascolterà. Prega a un Dio che ama curarti perché ti ama. Ricordati che la preghiera non serve per convincere Dio, come se tu potessi farlo cambiare idea. Il problema è che Dio non cambia idea. Lui sa la cosa migliore per te e lui farà quello. La preghiera serve per te. Non devi convincere Dio, come se insistendo, Dio alla fine va bene. No, forse un padre umano nella sua debolezza farebbe quello. Forse il figlio che chiede qualcosa che non è per il suo bene, il padre dice no, dai, dai, no, 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 dai, 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 oh, va bene, ma solo questa volta. Quel padre manca amore per il figlio, perché sa che non è la cosa migliore, ma non vuole combattere più, si stanca, preferisce la via più facile, non la via che porta al bene del figlio. Quante volte Dio ha subito false accuse da noi, dubitando il suo amore, dubitando la sua cura. Ma perché non mi risponde? Perché? Dov'è l'amore di Dio? Quante false accuse ha subito Dio? Ma Dio ci ama troppo da cambiare quello che farà. Lui continua a farci la cosa giusta, anche quando chiediamo la cosa sbagliata. Dio ascolta la preghiera di uno che non ha Dio come padre, che non ha Cristo? La risposta lì è no. se non una preghiera. Allora, a volte quando Dio vuole salvare, Cornelio era timorato di Dio, voleva la salvezza, infatti questo è quando Dio risponde. Quando uno non vuole aiuto, non vuole la guarigione, non vuole un lavoro, vuole la salvezza e prega per la salvezza, allora Dio ascolta la preghiera di un non credente. Quando un non credente vuole la salvezza, non importa quanto lontano da Dio è caduto nel peccato, può essere immerso nella fognatura del peccato, ma se grida a Dio per la salvezza, Dio ascolta e salverà. Quindi noi possiamo pregare con fede che Dio ci ascolta. E dobbiamo ricordare il cuore di Dio, che quanto ci ama, perché sarà sempre ricordare l'amore di Dio che fortifica la fede e ci insegna a perseverare. E non solo pregare un po' e cercare altrove, a guardare piuttosto a Dio e a Dio solo. E quando io so che Dio mi ama, io prego con fede, sapendo che Dio risponderà alla mia preghiera, al momento giusto e nel modo giusto. Allora, finora in questo brano, Gesù ci ha insegnato l'importanza di perseverare nella preghiera e l'importanza di conoscere il cuore di Dio come Padre e l'amore suo per noi. E dobbiamo ricordarci gli uni gli altri di questo. Se tu hai un fratello, una sorella, qualcuno in casa, qualcuno in chiesa, una persona e lo vedi scoraggiato, lo vedi arrabbiato, lo vedi indurito, dice, senti, ricordati il cuore di Dio. Ricordati chi è Dio e chi siamo noi per Lui in Cristo. Non stancarti a pregare. Ma non ha risposto. Prega ancora, confidando che risponderà nel modo giusto, al momento giusto. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Però dobbiamo anche capire quello che Gesù ci insegna in versetto 13, perché se non capisco questo avrò una dottrina sbagliata che mi allontanerà da Dio. Nel versetto 13 Gesù ci aiuta a capire ciò che deve essere il contenuto delle nostre preghiere. Dio risponde alle preghiere fatte con perseveranza, però è anche essenziale capire che quelle preghiere devono essere conformi alla volontà di Dio. Queste sono le preghiere che Dio a cui risponde, che esaudisce. Leggo ancora 13. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. In questo brano Gesù ci insegna che certamente Dio risponderà alle nostre preghiere dando lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. In altre parole, la preghiera che sarà adempiuta non è qualsiasi preghiera. Toglimi questa prova! Non è la preghiera giusta. Risolvi i miei problemi! Non è la risposta giusta. Toglimi questo dolore! Non è la preghiera giusta. La preghiera giusta è dammi lo Spirito Santo. Cosa vuol dire questo? Voglio considerare alcuni sensi di cosa vuol dire chiedere lo Spirito Santo da Dio. Ricordate, prima di tutto, che al momento della salvezza, Dio, lo Spirito Santo rigenera la persona, dona la fede, il ravvedimento e poi sigilla quella persona. Entra in quella persona, sigillando quella persona per il giorno della redenzione, diventa la caparra della piena redenzione. Quindi ogni vero credente ha lo Spirito Santo. Non è sempre pieno dello Spirito Santo, ma ha lo Spirito Santo. Ha il sigillo dello Spirito Santo. Leggo due versetti, due o tre brani. Uno, Efesini 1, 13-14, parlando dello Spirito Santo, dice, prima parlando di Cristo, dice, In lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Quindi siamo stati sigillati con lo Spirito Santo al momento della salvezza. Dice cosa, stessa cosa in Efesini 4:30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. E poi, secondo Corinzi 1:22, parlando di Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi, quando una persona prega a Dio, pregando per la salvezza, effettivamente sta chiedendo lo Spirito Santo. Salvami, salvami. Magari non capisce tutta la dottrina, ma sa che vuole la salvezza. La salvezza comporta ad essere sigillato con lo Spirito Santo, ricevere e avere lo Spirito Santo. Questo è un modo che uno prega al Padre chiedendo lo Spirito Santo. Questa è un'applicazione principale. E chi prega con perseveranza per la salvezza sarà salvata. E la cosa più bella è che non importa quanto hai peccato, non importa quanto hai offeso Dio, non importa quanto hai detto di credere e hai però non hai veramente creduto. Se tu chiedi a Dio, salvami, salvami, non ti chiedo altro, tu sarai salvato. Tu sarai salvato, riconciliato con Dio, pienamente perdonato e avrai lo Spirito Santo. Allora, se tu non hai Dio, io ti invito a chiedere a Dio lo Spirito Santo, il perdono, la riconciliazione con Dio, il sigillo, la caparra. Poi ci sono tanti modi per noi che siamo stati salvati a pregare chiedendo a Dio lo Spirito Santo. Tantissimi. Per esempio, il frutto dello Spirito. Che meraviglioso frutto. Leggo quel frutto in Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Allora, io posso chiedere lo Spirito, che vuol dire chiedo di camminare in santità. Quando è che ho frutto dello Spirito? Quando cammino in santità, quando confesso i miei peccati. Quindi, Signore, voglio più dello Spirito, quindi mostrami il mio peccato. E mostrami Cristo. E confesserò i miei peccati e sarò riempito con Spirito e avrò frutto dello Spirito. Possiamo chiedere lo Spirito Santo come chi ci illumina per farci comprendere le verità di Dio. Non possiamo. L'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio. Sono stoltezza per lui, follia per lui, ma con lo Spirito possiamo comprendere il mistero di Cristo. Cristo è noi che siamo gentili. E quindi è importante che chiediamo, oh Signore, dammi oggi tuo Spirito che posso vedere più di te quando leggo, più di Cristo, più la realtà. Possiamo chiedere lo Spirito per guidare i nostri pensieri, perché abbiamo ragionamenti storti, falsi, e possiamo chiedere allo Spirito di guidare affinché possiamo riconoscere. Che vuol dire? Come risponderebbe Dio a quella preghiera? Molto spesso mandandoci altri credenti che ci aiutano a capire dove i nostri ragionamenti sono falsi. Sono umile da ascoltare? Sono umile da accogliere quando Dio risponde? Dandomi persone che mi aiutano a capire che ho sbagliato, che i miei ragionamenti non vanno bene. Io posso pregare, ma sono pronto a raccogliere la risposta. Poi ci sono i doni spirituali, che sono le manifestazioni dell'opera dello Spirito Santo. In 1 Corinzi 12:7, lo Spirito dà i doni, come distribuisce i doni, come Egli vuole. Tocca a Lui decidere a chi dare quale dono. In 1 Corinzi 14:1 leggiamo: desiderate l'amore, e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. E poi Paolo spiega, cercate quello che edifica. Non cercate per voi, cercate quello che edifica gli altri. E quindi io è giusto pregare, Signore, opera in me che posso edificare gli altri nella mia vita. Altro che pregare per me, aiutami con la salute, aiutami con il lavoro, aiutami con i miei problemi. E dove c'entra la gloria di Dio? Dove c'entra pregare che il suo nome sia santificato? Dove c'entra pregare che venga il suo regno, sia fatta la sua volontà? Sto pregando per il mio piccolo mondo. E spesso Dio non risponde per il semplice fatto che stiamo pregando in modo sbagliato, in modo egoista. Non cercando minimamente la gloria di Dio, cercando una vita meno pesante. Ma se noi cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose, Dio sa i nostri bisogni, ci saranno sopraggiunti. Cercate per primo il regno di Dio, pregate per primo per il regno di Dio e la sua gloria. Un altro modo che possiamo chiedere allo Spirito Santo, Signore, fammi vedere i miei peccati. E se vuol dire che altri vengono a ammonirmi, ben venga. Ma io voglio vedere i miei peccati. Davide, Salmo 139, prega questo, dice, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua. E guidami per la via eterna. Tu hai quel cuore che vuoi vedere per abbandonare i tuoi peccati e non ti importa come Dio farà a mostrarteli, perché non è sempre comodo. Non è comodo che altri ci fanno vedere i nostri peccati. Nella carne odiamo questo. Però se vogliamo pregare, preghiamo per lo Spirito di mostrarci i nostri peccati usando gli strumenti che vuole Lui. Perché io voglio più di Cristo. Quindi, come credenti, dobbiamo pregare con perseveranza, capendo il cuore di Dio. Ma che cosa preghiamo? Preghiamo per lo Spirito Santo. Preghiamo per una vita di santità. Preghiamo per doni spirituali. Preghiamo per frutto dello Spirito. Preghiamo che Dio opererà in noi per edificare gli altri. Preghiamo per la gloria di Dio e vogliamo comprendere la ricchezza e la salvezza, la sua potenza che opera in noi. Vogliamo conoscere l'amore che supera la conoscenza. Preghiamo queste cose con perseveranza e Dio risponderà. Queste preghiere che ho appena detto, veramente vediamo compresi nel Padre nostro, se pensate. Se pensate, il Padre nostro, c'è la frase, dacci il nostro pane quotidiano, molto a quello, è tutto focalizzato sulla gloria di Dio, il bene degli altri, un cammino di santità. E quindi, il contenuto principale delle nostre preghiere, possiamo pregare per bisogni pratici di salute e soldi, possiamo, ma non deve essere il centro delle nostre preghiere. Se le nostre preghiere sono principalmente su noi, sulla nostra situazione, i nostri problemi, stiamo pregando male. Non abbiamo Dio come tesoro. E raramente Dio risponderà a quel tipo di preghiera, perché è sbagliato. Lui vuole benedirci. Qual è la benedizione più grande? Una vita più facile? Un lavoro? Stima dagli altri? No! La benedizione più grande è di conoscere Dio di più in Cristo. La benedizione più grande è di dimorare in Cristo ed essere uno strumento nelle mani del grande Dio per portare il frutto che dura nell'eternità. Questa è la benedizione. Dio vuole benedirci. Cosa stiamo chiedendo? Benedizione o briciole? Dio non dà briciole, vuole dare molto di più. Vogliamo meno dolore o vogliamo più gloria? chiediamo le cose giuste. E Gesù qui ci insegna: non stancatevi a pregare, perché Dio vi ama e vuole rispondere, ma vuole rispondere in modo giusto. Allora, alla luce di questo, comprendiamo che quando Gesù spiega che a chi chiede gli sarà dato, a chi cerca troverà, a chi bussa gli sarà aperto, non sta dicendo che si può pregare qualsiasi cosa. Purtroppo ci sono coloro che staccano l'ultimo parte di questo insegnamento e dicono: vedi, si può chiedere qualsiasi cosa nel nome di Gesù. Quindi io voglio un lavoro diverso, io voglio guarire, io voglio una nuova macchina, basta pregare. No, Gesù non sta dicendo quello. Non sta dicendo quello. Sta dicendo di pregare per lo Spirito Santo. E ho spiegato quello. Dio vuole darci il meglio. Un buon padre umano. Il figlio: papà, non farmi andare a scuola. Papà, non farmi dover lavorare. Papà, non farmi mangiare quella roba lì. Papà dice: no figlio, ti faccio fare quello e mangiare quello e fare quell'altro, perché è per il tuo bene. Un buon padre risponde alla richiesta del figlio, ma non sempre come il figlio chiede, perché il figlio non ha la saggezza che ha il padre. E il figlio non capisce che quello serve. Papà, non farmi prendere quella medicina, mi fa male. No figlio, ti faccio prendere quella medicina. Non portarmi di nuovo dal dottore, mi fa male facendo quella fisioterapia. No figlio, a te serve. Il padre che ama agisce per amore e con saggezza, facendo il meglio per il figlio, non quello che il figlio vuole. Il nostro Padre Celeste sa esattamente quello che è meglio per noi e agisce così. Io ringrazio Dio per questo. Io non so come pregare. Quante volte io vorrei questo, ma io non so se quello è la cosa giusta. Dio sa. Dio sa. Se tu vuoi che Dio risponde come hai pregato, e si può avere quello. No, io voglio che Dio risponda quello che gli chiedo io. Ok, ok. Allora, la chiave a quello è 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 14-15. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Quando noi preghiamo secondo la volontà di Dio, Dio risponderà a quella preghiera. Quindi se io dico: toglimi questa prova, non ce la faccio, e Lui dice: no, la mia forza si rende potente nella tua debolezza. Ti farò superare questa prova, ma non togliendotela. Allora Dio risponde, ma diversamente di quello che ho chiesto, perché io non ho il buon giudizio che ha Dio. Lui sa fino a quando la forza che Egli mi ha dato arriverà. Lui sa perfettamente. Quindi la mia preghiera, e prego che anche voi preghiate questo, è che possiamo crescere nel desiderare la volontà di Dio in ogni campo della nostra vita, in modo che le nostre preghiere siano sempre conformi alla volontà di Dio. Quando preghiamo così, possiamo avere pace e certezza che Dio ci ascolterà e ci esaudirà. Quanto è meraviglioso pregare così, sapendo che Dio ci ascolta e ci risponde. Egli è il nostro buon Padre, ci ama molto, infinitamente più di qualunque padre umano ama suo figlio o sua figlia. Egli ci ama, è potente di farci del bene e sa qual è il bene. Lui risponderà. Questo è il cuore di Dio. Quando preghiamo secondo la volontà di Dio, quando chiediamo lo Spirito Santo che ci guida, ci illumina, ci convince, Dio risponderà alle nostre preghiere. Allora, preghiamo con perseveranza, preghiamo per la gloria di Dio, preghiamo per il bene del popolo di Dio, preghiamo che il regno di Dio crescerà. Questo è il senso quando Gesù dice: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Quando preghiamo così, sarà Dio a curarci con tutte le cose pratiche che ci servono. Io sono convinto che di solito, non sempre, ma di solito quando uno vuole la gloria di Dio ha pochi problemi economici, perché non gli interessa se ha pochi soldi o tanti soldi, non gli importa. Se ha da coprirsi e nutrirsi non sta lì preoccupandosi, non è in ansia. Invece la persona che è sempre in ansia ha sempre problemi economici. Dio, tutto appartiene a Dio. Se io cerco per primo il regno di Dio e la sua giustizia, ci pensa Dio a curarmi. Forse avrò meno degli altri, ma non mi importerà. Non mi importerà. Io avrò Dio. E io voglio essere speso per la sua gloria, perché non vedo l'ora di vederlo. Voglio vedere il mio Signore. Voglio vederlo arrivare. Voglio vedere Lui glorificato. Ogni ginocchio che si piegherà davanti a Lui. Ogni lingua. Io voglio unirmi a quella grande, grande folla che gridranno a te la gloria, l'onore e la potenza. E voglio vivere così adesso, Signore, cambia il mio cuore. Preghiamo, preghiamo per le cose giuste, preghiamo con fede, ricordiamo chi è Dio, preghiamo con perseveranza, fiducioso che il nostro buon Padre Celeste risponderà. Preghiamo. Padre, io ti lodo che sei Dio, che tu puoi rispondere. Un uomo non potrebbe rispondere. L'uomo più grande è limitatissimo. Ma tu non sei un uomo, tu non cambi, tu sei Dio, sovrano su tutto, nulla ti ostacola e tu sei Dio pieno di sapienza. Tu sai sempre la cosa perfetta per farci arrivare davanti a te, santi e senza macchia, per stare con te nell'amore per sempre. Quello che tu stai facendo a noi non è rifarci avere una vita comoda qui, non è per togliere i pesi e le ingiustizie di questa vita, no. Quello che tu stai facendo qui è tu ci stai preparando per la tua presenza e tu stai salvando altri. E allora, Padre, perdonaci. Quante volte ti abbiamo visto come se fossi quel Dio, un genio nella bottiglia, lì per darci quello che crediamo noi che sia la cosa migliore. Vogliamo che tu ci tolga i problemi. A volte, purtroppo, tristemente, ci siamo perfino arrabbiati con te, forse in modo indiretto, perché non ci hai risposto come volevamo noi, quando volevamo noi. Oh Padre, perdonaci. Tu hai un piano molto più grande che solo toglierci dei problemi. Tu stai facendo un'opera eterna in noi e nel mondo e ci dai il privilegio di far parte di quello che stai facendo. Aiutaci a conoscerti più, aiutaci a conoscere meglio il tuo cuore per noi, quel cuore di un Padre eterno, infinitamente più profondo il tuo amore che l'amore di qualunque padre terreno. Aumenta la nostra fede. Aiutaci a desiderare la tua gloria, a cercare con tutto il nostro cuore il tuo regno, la tua giustizia. Grazie per la promessa che tu provvederai il necessario. Aumenta la nostra fede. Ti lodo per chi sei, ti ringrazio per chi siamo per te e ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, tramite il quale abbiamo le risposte. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.